Piove fuori e piove nella liturgia. Piove fuori e guardate allerta meteo, tutti in ansia. C'è stato un diluvio molto più importante, quello di Noè, e ovviamente che ha creato distruzione e morte, però a un certo punto, se ieri abbiamo visto l'arcobaleno, oggi l'altro segno attraverso l'animale è la colomba, che non ritorna dopo la terza volta da Noè, perché il messaggio è molto semplice, molto bello, perché dice, ecco, si può ricostruire, c'è una nuova vita, una nuova possibilità, una nuova speranza, per questo non ritorna. È ritornato in becco, col becco dell'ulivo, conosciamo bene l'immagine, e poi non ritorna più. Ora faccio un parallelo, se volete, improprio, ma nella scrittura, la scrittura è possibile. Ma dove sarà andata a finire questa colomba? Passeranno 1000 anni. Ora, la storia di Noè è una storia, è un racconto che non è realmente avvenuto, ma è una verità di Dio per dirci un messaggio. Però, volendolo collocare, Noè, agli inizi dei tempi, sicuramente prima di Abramo. Questa colomba, che fine avrà fatto? Ecco allora il Vangelo di stasera, dove avrà nidificato, perché non ritorna sull'arca, e il Vangelo ci dice che va a posarsi sul capo di Gesù. Se nell'Antico Testamento appunto la colomba rappresenta, fra le tante immagini, perché la colomba rappresenta l'amore, Israele, la pace, però dà un messaggio molto importante. Caro Noè, puoi scendere dall'arca, perché intorno puoi tornare a calpestare nuovamente i piedi, perché le acque si sono ritirate, e allora può ricominciare una vita nuova. E Noè farà così. Però poi sappiamo nella storia biblica che sono state molte le alleanze, i patti d'amore di Dio con il popolo, perché il popolo ha sempre disatteso questo patto, fino a quando poi non ha trovato Gesù. E la colomba quindi poi in forma corporea, dice il Vangelo, lo Spirito Santo scese su Gesù e i cieli si aprirono. La speranza allora è vera, è certa e sicura, perché il cielo di Dio è aperto, lo Spirito Santo ha trovato l'uomo nuovo. Ieri sera vi dicevo, basta un giusto perché tutto riparte. Il giusto ce l'abbiamo, che è Gesù Cristo, e in ordine a Lui siamo tutti giusti, santi, beati e benedetti, perché in ordine a Gesù Cristo, mai senza di Lui, e trova l'umanità nuova su cui poter ricostruire, ridare speranza. E non incontrerà più uomini solamente di carne. Quest'uomo di Nazareth, di nome Gesù, poi scopriremo anche che è Dio, e che quindi ha unificato la figura dell'uomo e la figura di Dio nelle nature umana e divina, che è il nostro Gesù, e che è Lui la nostra speranza. Allora la colomba, come immagine appunto della speranza, perché vuole trovare, vuole posare i piedi su ognuno di noi, perché a immagine di Gesù possa anche attraverso di noi nidificare, rigenerare, essere portatori di una vita nuova. E questo è avvenuto il giorno del battesimo di Gesù, come avviene, è avvenuto il giorno del nostro battesimo, dove Dio è sceso attraverso lo Spirito Santo ci ha infuso le tre virtuzze, ma anche le altre ovviamente, ma oggi noi parliamo della speranza, e soprattutto ha fatto sì che la nostra vita sia il luogo della sua presenza. Allora la speranza è Gesù, ma è anche ogni uomo che vive di Dio, che sceglie Dio, che ama Dio, che serve Dio, che dà la possibilità allo Spirito Santo, che in forma corporea, attraverso l'immagine della colomba, scende su ognuno di noi perché si sia portatore di un messaggio di speranza. Ecco perché l'uomo o la donna di speranza non è una persona di malinconia, una persona triste, non è una persona che magari pessimista o che sa vedere solamente la, usiamo l'immagine di Geremia di due sere fa, la pentola con l'acqua bollente, ma sa vedere il mandorlo fiorito, sa vedere la speranza quando tutti vedono nero. E siccome il mondo vede nero perché ha come principe di questo mondo il maligno fa vedere nero, e quando il nostro sguardo vede nero, quando il nostro sguardo vede solamente l'uomo nella sua miseria, nella sua povertà, nella sua nudità, lì è in azione il maligno. Il maligno ci fa vedere sempre le cose senza dell'amore. Dove manca l'amore non c'è Dio. Infatti si dice Dio amore, dove carità si canta una volta, insomma anche da altre parti, noi non lo cantiamo più, ma dove carità c'è amore, lì c'è Dio. Allora se tu sei portatore di speranza devi portare questa presenza di Dio e devi vederci la presenza di Dio, non devi fermarti all'uomo. Ecco perché è bello, no? Questa colomba che annuncia la speranza di un qualche cosa di nuovo. Il luogo era un luogo di morte perché era diventato un luogo di malvagità. Non è la morte fisica che ci deve spaventare, ma è la malvagità del cuore dell'uomo che è causa del nostro peccato, che rende la vita, fa morire la parte dentro, la parte bella di Dio, e che noi guardiamo con morte e seminiamo morte. L'uomo di speranza invece è l'uomo che sa vedere con gioia, freschezza, ecco perché dicevo anche due sere fa, è frutto di chi vive di speranza, cioè perché si affida a Gesù, ha sempre un cuore giovane, perché sa vedere sempre la freschezza di qualche cosa di nuovo, un po' come le stagioni, magari fossimo come le stagioni, perché qualche volta per noi inizia l'inverno, ci sono dei periodi della nostra vita che resta inverno per tutta la vita, ci sono persone che vivono nell'inverno per anni, 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 non inizia mai la primavera, mai. Magari fossimo come tante volte si dice, io sono come, seguo un po' il tempo, ho l'umore come il tempo, mi sta anche bene avere una vita legata al creato, però quando è primavera, quando c'è da vedere il mandorlo fiorito, devi vedere il mandorlo fiorito, non puoi continuare a vedere sempre l'inverno, rami secchi, piante spoglie, persone senza vita, incapaci di saper far germogliare qualche cosa di nuovo. E il rischio di una vita spirituale che non cerca e non si alimenta continuamente la speranza, che a un certo punto fa morire la vita di Dio. Come tante volte muore anche la vita, e immagino tante famiglie, fa morire la vita coniugale perché non si sa rinnovare, vive un inverno perenne. Leggevo tempo fa che uno degli animali, a parte la colomba che è più biblica, c'era dice il petti rosso, è anche segno di speranza, perché sa stare, anche sa passare l'inverno in una maniera bella e sa superare le difficoltà, appunto il clima invernale. L'uomo di speranza non si lascia mai vincere dall'inverno della vita, non si lascia mai abbattere. Ecco perché spesso noi troviamo nei testi che parlano della speranza sempre di saper rafforzare le gambe, i fianchi ben cinti, saper avere sempre un cuore capace di ripartire. C'è un salmo che noi leggiamo la sera del mercoledì alla compieta: l'anima mia, come fa? Spera nel Signore. Però noi arriviamo a sera, lo diciamo, e tutto il giorno non abbiamo sperato nel Signore. Ci siamo lamentati, abbiamo accusato, abbiamo rimproverato, ma non abbiamo sperato. Sapete cosa vuol dire quel salmo, l'anima mia spera nel Signore? Vuol dire che l'anima mia è rivolta continuamente, notte e giorno, nei confronti di Dio. È lo stesso termine che noi troviamo quando nel prologo di San Giovanni dice: il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Vuol dire che il verbo era rivolto sempre verso, cioè Gesù ha lo sguardo sempre rivolto verso Dio. L'anima nostra, cioè la sede dove Dio è presente dentro di noi, ha posto la sua dimora dentro di noi, ci spinge sempre a guardare Dio. Quando noi assecondiamo questo sguardo verso il Padre, quindi non solo a livello interiore, ma anche a livello con un atto di volontà umana, cioè nel senso lo vogliamo, allora si entra in sintonia il mio intimo con la mia parte più interiore, con la parte più esteriore, e allora si diventa un tutt'uno con Gesù. Finché non c'è questo, noi riusciamo solo a vedere il negativo, perché l'anima è rivolta verso Dio, ha bisogno di nutrirsi delle cose belle, e Dio è bello, Dio è santo. Però poi il corpo, quella noi che noi chiamiamo umanità, ha bisogno di nutrirsi di cose brutte, negative, e che rendiamo pesante la nostra vita, ma la responsabilità è nostra, personale, non di qualcun altro, personale, perché ognuno di voi è stato fatto con l'anima che è rivolta verso Dio. Per questo l'anima mia spera nel Signore. Spera. Ma ripeto, cosa vuol dire sperare? Non, Signore, che poi vada bene. Spero, ne sono sicuro, ne sono certo. Perché tu sei parole di vita eterna, e tornano la professione di fede di San Pietro quando dice: di a che andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Solo tu. Questa è la speranza. E la certezza che solo Dio mi può dare ciò che è necessario. Cosa può alimentare il mio intimo se non la presenza di Dio? Solo il Signore può alimentare questa speranza che ha messo dentro di me. Se l'anima è rivolta verso di Lui, di cosa deve guardare? Guarda solo il Padre Eterno. E guardate, non si alimenta l'anima guardando il creato. Quello è un'espressione del Creatore. Si alimenta l'anima guardando il Creatore. Perché qualcheduno ha preso l'abitudine a volte di pregare non guardando Gesù Cristo. Si prega guardando Gesù. Non è la stessa cosa quando guardo il sole al tramonto. Non è la stessa cosa quando guardo le onde del mare che si infrangono sulla riva. Non è la stessa cosa quando guardo un paesaggio innevato. Non è la stessa cosa. Quello è un qualche cosa che rimanda. Ma tu, l'anima, non ha bisogno di guardare, contemplare la bellezza della natura. Ha bisogno di guardare il Creatore. La speranza, proprio perché è rappresentata anche da una colomba, è un'immagine, questa è un'immagine più poetica, se volete, ha le ali. E quando si dice le ali da bambino, chi è che non ha provato a volare? Magari prendendo facendo un capitombolo, scendendo magari ruzzolando dalle scale o meno. Noi maschietti si andava sempre sulle scale un po' più in alto, si faceva sempre a gara chi saltava lo scalino più su. Forse chissà, magari io mi sono rovinato la schiena facendo questi salti da scemo, però sai, tanto non si ascoltava gli insegnamenti dei genitori. Però l'idea di volare, infatti probabilmente anche nei sogni, non so se vi è mai capitato anche di sognare di volare. Io l'ho sognato tante volte, che ha un altro significato. Però se la speranza ha le ali, vuol dire che richiama la colomba la leggerezza, perché lo Spirito Santo, quando scende dentro di noi e si vive di speranza, la vita è leggera, la vita è profonda, la vita è bella, la vita ha un senso. Senza della speranza è faticosa, tutto è pesante, tutto è noia. Perché? Quando ha tolto la speranza, hai tolto la freschezza, la gioia di vivere. Ecco perché l'immagine che ci dà la colomba ci richiama anche a questa dimensione delle ali e della profondità. Quindi la speranza è una virtù che ci porta a confidare continuamente in Dio. Più tu sei uomo e donna di speranza, e più mi affido a te, Signore. Non sono le parole che dicono chi siamo, sono le scelte che facciamo. Sono le scelte profonde che dentro di noi tutti i giorni siamo chiamati a fare, che ci rivelano quanto è forte il nostro legame con Dio e quanto davvero il nostro Dio è padrone della nostra vita, è il Signore della nostra vita. È colui che dire padrone non perché usa la frusta, ma lasciare che sia padrone vuol dire lasciare che noi si sia inondati dal suo amore, dalla sua luce, dalla sua bellezza, perché lui è capace solamente di riempire la nostra vita della sua bellezza. Ognuno di noi dà quello che è e quello che ha. Dio ci dona quello che è e quello che ha, e Dio è amore. Questa è la speranza, che si fonda sull'amore. E da questo poi scaturisce anche la fiducia in un Dio che comunque sai che continuamente, notte e giorno, abbiamo visto in questi giorni, si spende per te, non si addormenta se non prima ti vede in sano e salvo, che cerca in tutti i modi che le sue parole d'amore possano prendere, albergare dentro di te. Ma tornando anche al Vangelo di Luca, che ci parla della colomba come dello Spirito Santo come segno di speranza di una nuova umanità, quando è che avviene questo? Ci dice il testo nel momento in cui Gesù prega. L'abbiamo trovato, non è tanto, a gennaio, questo testo, e dice: il cielo si aprì. Allora nel Vangelo di Luca, quando appunto, che poi sentiamo la parola bella, tu sei l'amato, quanto ci piace questo. Beh, perché noi abbiamo un Gesù che condivide la vita degli uomini, al di là di come sono, sappiamo, se era Giordano vuol dire una vita di peccatore, che prega, e la preghiera apre il cielo. L'abbiamo visto allora nel primo giorno, qual era il primo segno della speranza? La persona che prega, che apre il cielo di Dio. Ma guarda un po', ma non solo. Ma nel momento in cui si apre questo cielo, scende lo Spirito Santo che trova l'uomo giusto. Allora quando l'uomo prega, che è unito a Gesù, il Signore dà la possibilità ancora una volta di rinnovare la faccia della terra. È inutile che noi si stia a parlare delle cose che non vanno, quando poi tu non ti metti qui in ginocchio. Se c'è le mal del ginocchio, stai in piedi, stai seduto, stai davanti a Gesù Cristo, perché Lui attraverso di te rinnova la faccia della terra. Quando si canta il famoso salmo: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la faccia della terra. Ma quando è che scende lo Spirito Santo? Quando c'è il Figlio che si dona, che si spende, diventa un tutt'uno con l'uomo, e non dice, non fa la scelta: io sto con te perché mi piace o non mi piace. Sono tutti peccatori, tutti peccatori. Questo che vuol dire? Che anche accanto ad ognuno di voi sono tutti peccatori, nessuno si senta giusto. Dio ha scelto di stare accanto ad ogni uomo. Quando sceglie, quando trova un uomo così, che vive questa dimensione, che si pone alla presenza del Padre e che prega, e il cielo si apre. Abbiamo visto anche il mandorlo fiorisce, ma fiorisce anche il Padre Eterno, perché anche il cielo fiorisce. Non c'è niente sulla faccia dell'uomo che di disperanza. Lui è consapevole che ciò che avviene in terra è il riverbero di quello che avviene in cielo. Pensateci bene. Anche in cielo ci sono i mandorli fioriti, solo che magari lì sono sempre fioriti. Ma cosa bella è questa? Se in terra ci sono delle persone che trasmettono qualche cosa di bello una volta ogni tanto, lì c'è l'esplosione della bontà, dell'amore, della generosità che continuamente, notte e giorno, c'è la luce ovunque. Non c'è mai qualche cosa che si interrompe. Ma al solito tempo è bello che questo Gesù che prega, scende lo Spirito Santo e a un certo punto poggia i piedi. La nostra vita è fatta per fare posto allo Spirito di Dio. Si potrebbe dire come all'aeroporto c'è la, no? Le corsie per poter far atterrare l'aereo. La nostra vita deve essere il luogo dove deve sempre poter poggiare i piedi lo Spirito di Dio. Sempre. E questo deve essere sempre libero. Non può essere occupato, come si chiama, almeno di chi lavora negli aeroporti? Come si chiama la corsia? Cioè, l'autostomo, come si... sì, non si rinviene neanche, forse era addormentato. La pista, grazie. Io vado all'esperto, ma qui si figurati te. Le piste dell'aeroporto devono essere libere, cioè le piste del cuore. Non può essere occupato da niente. Allora chi è che occupa la pista del tuo cuore, che lascia atterrare? Noi facciamo atterrare tutti tranne che Gesù Cristo, tutti tranne che lo Spirito Santo. C'è troppo traffico nella nostra vita perché ci sia posto per lo Spirito Santo. Per questo noi non siamo uomini e donne di speranze, e siamo invece uomini e donne che tante volte trasmettono una tristezza, un'angoscia, una delusione, perché l'incontrario della, si direbbe quasi la disperazione, no, è la delusione è l'incontrario della speranza. Noi siamo sempre gente delusa. Chi non è deluso dal proprio coniuge? Non vi voglio fare alzare la mano, l'avreste tutte alzate. Chi non ha qualche cosa da dire? Forse anche deluso dal vostro prete. Perché voi non cercate Gesù. L'uomo di speranza non cerca l'uomo, cerca Dio. E quando cerca Dio, trova anche l'uomo. È l'uomo che gli trova, che è accanto, è l'uomo da amare, è l'uomo da camminarci insieme. Per questo Gesù nel Vangelo cammina insieme ai peccatori. E come lo vuoi te, il tuo marito e la tua moglie? Santo, benedetto? Questo lo fa il Padre Eterno. Come lo vuoi? Oggi se magari lo chiediamo all'intelligenza artificiale, probabilmente ve lo propone come lo vorreste. Forse non sareste neanche contente. Sicuramente. Perché anche l'intelligenza artificiale farebbe fatica a trovare l'uomo giusto o la donna giusta. Perché non c'è. Non ci sono. Come per Dio non ci sono stati l'uomo e le donne giuste. Sono stati uomini e donne da amare, così come sono. E quando tu ami le persone per quello che sono e cammini insieme con loro, ed è bello la Chiesa che si trova insieme a pregare, è un segno bello, grande, di speranza. Perché? Perché cammina insieme. Non perché è brava, non perché è migliore, ma semplicemente che cammina insieme. E non sta a guardare o a giudicare. Ma questo neanche nell'ambito del lavoro, perché poi cioè non è che si fa questo solamente in parrocchia, si fa anche a casa. Nel momento in cui il Signore, la colomba, scende giù e non ritorna, dice un messaggio molto bello, perché Noè, si dice, viaggiano 40 giorni e 40 notti. Avete visto quando c'è piove? Smetterà. No, smetterà un giorno, due, tre, quattro, cinque, smetterà. Questi si erano visti persi. Eppure nel momento in cui questa colomba ritorna anche col ramoscello e poi non ritorna, Noè fa una cosa bellissima. Lui si rende conto che Dio si è ricordato di lui. La colomba che non ritorna, che poi trova posto, e vi ho fatto facendo un salto di più di 2000 anni sul capo di Gesù, non è un segno negativo, ma un segno bello. Dio si è ricordato. Se fosse tornata a casa, È un po' come quando un figliolo si sposa, se torna a casa è un guaio, vuol dire qualcosa non va. Il figlio non deve tornare a casa. Eventualmente quando la Madonna rimprovera Gesù, ma come tu, cioè, insomma, non sapevamo nulla. E lui dice, non sapevi che dovevo tornare a casa? Ma a casa non era la mamma, era il padre. E allora Dio si ricorda, e siccome si ricorda di Noè, ora questo io non ve l'ho messo, il brano che subito dopo segue, sapete cosa fece Noè? Appena scese dall'arca, prese 2 belle pietre e costruì un altare e ringraziò Dio. Allora la colomba che richiama una speranza che si rinnova, una vita che si rinnova, la possibilità di ricominciare, quindi la morte è scomparsa ed è vivo dentro di te, che cosa? Dio non si è dimenticato di me. E allora come faccio io a non dimenticarmi di Dio? L'altro giorno abbiamo visto l'arcobaleno, no, ieri sera se non sbaglio, no? Dio si vuole ricordare, anche Noè vuole ricordarsi. E allora fa l'altare. Anche nelle nostre chiese abbiamo un altare. C'è un altare che vuole ricordare al Padre il Figlio, perché tant'è vero, noi offriamo sempre il Figlio. E quando il sacerdote alza il calice e l'ostia, che è il corpo e il sangue di Cristo, alza tutti quanti voi. Questo lo dicevo anche domenica ai bambini alla messa. Quando il prete alza tutti qua voi, siete in quel calice. Perché Dio, guardando il Figlio, vede ognuno di voi e si ricorda di voi e vi benedice e vi ama e rinnova il suo patto d'amore. Questo è poi il senso della messa. Ma è anche bello perché è anche l'altare in cui noi dobbiamo ricordarci e ringraziare, che ancora una volta Dio non si dimentica. Quando voi entrate in questa chiesa, guardate l'altare, e allora sappiate che Dio non si è scordato di voi. A questo proposito, visto che abbiamo detto questi esercizi spirituali hanno anche un valore giubilare, lo sapete che quando si viene alla messa e si partecipa facendo visita, il giorno della consacrazione della chiesa o dell'altare, che voi tutti ricordate, anche quello c'è l'indulgenza plenaria. Lo sapevate? Perché è Cristo, siete a visitare Cristo. Non bacio mica un pezzo di pietra io bacio Cristo quando bacio. Non penserete mica ci sono dei pezzi di marmo molto più, non è la pietà di Michelangelo. No, no, questo è Cristo. Quello è un'opera d'arte, questo è Cristo. E allora quando noi si entra in questa chiesa, in qualunque chiesa, dove c'è un altare che è consacrato, si celebra, è perché a memoria, a ricordo, che cosa? Che Dio mi ha amato. Che Dio mi ha dato la possibilità di ricominciare una storia nuova. E quando tutte le volte noi viene in mente quel salmo, no, veramente il libro delle Lamentazioni per la precisione, che dice le misericordie di Dio non sono infinite, neanche le grazie di Dio. Io parafraso e aggiungo, le speranze di Dio non finiscano mai. Né la misericordia, né la grazia, né la speranza non finiscano mai. E allora quando tu ti senti che la giornata è pesante, che la vita è magari un po' stanca, le cose fai fatica, allora questo è il luogo della speranza. Tu entri, guardi e ringrazi. Una colomba. Poi, siccome vicino al campanile, vicino alla chiesa, ci sono tanti piccioni, ecco, insomma, ecco, di colombi ce ne abbiamo. Noi abbiamo in lungo e largo la possibilità di ricordarci, ecco, nel senso, se vi si dovesse posare un colombo, ecco, a vostro rischio e pericolo, ecco, insomma, però l'immagine è quello che è importante. Cosa non è, vi volevo dire queste cose, allora, siccome la speranza non è una fuga della realtà, perché qualche volta uno potrebbe pensare, dice, ma allora così siamo deresponsabilizzati? Assolutamente no. Perché devi vivere con tutto l'impegno, con tutto il cuore, tutta l'anima, confidando in Lui. Non è quindi fuga dalla realtà, non è neanche fiducia nel progresso. Perché tante volte avete visto, andrà tutto bene, cerchiamo, abbiamo cercato il vaccino. Questo non toglie che non sia una cosa positiva, ma non confondete i piani. Non confondete i piani. Il progresso non è la speranza di Dio. Che nel progresso ci sia la presenza di Dio, cioè l'azione dello Spirito Santo e soggiù per il bene delle persone, questo non ci piove, ci mancherebbe altro. Però non associate mai, perché c'è anche un progresso che potrebbe essere contro la speranza. Quando a Geremia gli viene detto, che vuoi fare? Il Signore gli aveva detto, mettiti nelle mani del nemico, perché è l'unica strada per poter migliorare. Tutto il popolo, e quindi anche i governati, dicevano assolutamente no. Secondo voi chi aveva ragione? Il Signore, che aveva detto una cosa che tutto il popolo non comprendeva. Allora, non è questo, non è anche, questo l'abbiamo già detto, non è l'ottimismo, perché si fonda l'ottimismo sulle capacità umane. E quando le cose non vanno, avete visto quanti genitori, forse anche in mezzo a voi, ottimisti dei propri figli quando crescono, poi dopo a un certo punto la delusione. È sempre delusione per un genitore il proprio figlio quando ha investito tutto in nome per conto tuo. Certo, sei felice se tuo figliolo si è laureato, si è sposato, ha figlioli, allora ti vedi realizzato la tua vita, ma questa non è la speranza. La speranza è un'altra cosa. La speranza finisce, ancora una volta, ripeto, quando finiscono le speranze umane. I nemici della speranza sono l'anima che è vuota, non si alimenta, abbiamo visto il primo giorno della preghiera, se tu non ascolti mai la parola del Vangelo, se il tempo che io faccio nell'arco della giornata, sto 2 ore, 3 ore alla televisione, io mi nutro di quello che ascolto e poi del Vangelo a malapena leggo una frase del giorno, secondo voi chi avrà più presa, la televisione o il Vangelo? E come pensate che sia l'anima? Piena, bella o vuota, secca e magari anche piena di cose brutte? Cioè, nel senso, l'anima che è vuota, cioè che non si nutre continuamente delle cose di Dio, poi alla fine certe cose non si vedono. Che cosa guardiamo noi? Cioè, ci sono gli alimenti del corpo, ma ci sono anche gli alimenti interiori, e da come ti alimenti poi tu vedi la vita, eccetera. Ecco perché il nemico della speranza sono anche avere un'anima vuota, secca, che non si sa nutrire delle cose buone. E voi guardate, vedete quanta fatica fate a volte per saper capire l'intervento di Dio nella vostra vita o nella vita degli altri. Voi quando ragionate date sempre un giudizio vostro, ma è difficile che diate una lettura di Dio in un evento. È sempre un vostro giudizio, che vi tocchi nella vostra vita o che sia anche staccato dalla vostra vita, è sempre un giudizio umano. Se voi ascoltate qualsiasi commento di qualsiasi genere, che sia la guerra, che sia la fame, che sia il povero, che sia la chiesa, è sempre un giudizio umano. Quello è il segno che voi non vi state nutrendo di Dio. Sì, siete qua, però poi lo lasciate in un cassetto, lo tirate fuori a tempo debito. Ma non è così, questo non fa crescere. Un altro nemico della speranza è la trascuratezza nel fare il bene. Ma pensate anche alla trascuratezza di voler vivere le cose di Dio. Quante volte noi ci si sente dire, io sono fatto così, ma se sei fatto male, bimbo mio, io ti piglio come sei, ma se sei fatto male. Cioè, se io sono trascurato, faccio un esempio banale e volgare, e non mi lavo e puzzo, sono sgradevole, giusto? Se vi venite avvicinate a me, mamma mia, giusto? La trascuratezza dell'anima tiene lontano le persone, non c'è speranza e non trasmetti neanche questo, per cui prendersi cura della propria persona, non solo voi siete molto bravi nel corpo, ma nell'anima. e la pigrizia, l'indifferenza e la negligenza sono tutte cose negative che ci portano a mancare di speranza. Allora, volendo chiudere questi nostri piccoli esercizi dal punto di vista, la speranza è un dono immenso. Ci vengono date le tre virtù teologali perché noi si viva come Dio. Quando noi diciamo, ma io non sono Gesù, noi non ci rendiamo conto di quel che diciamo. Cioè, noi abbiamo dentro di noi, un po' come quando si piglia un cellulare e si mette la scheda. Il Signore ha messo la scheda sua perché noi si agisca e si faccia tutte le cose come Lui, per cui noi siamo davvero stati voluti, pensati, capaci di amare, di credere, di fidarsi, di sperare come Lui. Ieri si dice, la Madonna è l'unica che ha sperato fino a un fondo, ma questo mica perché lei era la Madonna, perché ha preso sul serio. Quindi se ce l'ha infilata dentro fin dal concepimento, in modo particolare poi con il battesimo, vuol dire che io e voi siamo veramente noi stessi, autentici quando siamo uomo e donna di speranza. Quando invece non speriamo, abbiamo smesso di essere noi, abbiamo perso la nostra vera immagine. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, però qualche volta ci siamo dimenticati di essere a immagine e somiglianza di Dio e vogliamo essere a immagine e somiglianza degli uomini. Brutte copie, direbbe il Acutis, brutte copie di altre brutte copie. Noi veramente il Signore ci ha messo a che cosa di grande dentro, per cui la fede, la speranza e la carità non ci sono state date così come un optional, come si dice, come delle app da usare o non usare. No, no, il Signore ti dice ama e ti do la capacità di amare, ti dico, ti chiedo spera e ti do la capacità di sperare, ti dico abbi fede, ti do la capacità, ce l'ha messo per davvero. La speranza è credere che il nostro Dio davvero non ci ha dato delle regole come legislatore antico e poi si è dimenticato di noi e ha detto arrangiatevi. No, no. Prima ci ha messo dentro le cose e poi ce le ha insegnate. A noi metterle in pratica.